La cultura del vino. Il vino come componente della colazione dei contadini. Il vino, le vie del gusto. Il boom dei consumi. L'antichità aveva fatto del vino uno dei simboli della sua civiltà. La religione cristiana ne recupera la forza simbolica dando impulso alla produzione vitinicola, mentre un consumo di distinzione elitario induce alla selezione dei pregiati vini. Mentre crollano le strutture dell'impero romano, la cultura della vite sopravvive e nel primo Medioevo prende avvio un nuovo impulso alla viticoltura sulle fondamenta di un edificio che l'antichità aveva formato. Se mi chiedeste qual è il bene più prezioso della terra, scriveva Catone l'Anziano, terzo-secondo secolo a.C., risponderei: la vite. La civiltà romana aveva fatto della vite e del vino uno dei pilastri, insieme al grano e all'olivo, della sua identità e del suo modello culturale, produttivo ed economico. I padri delle vigne. Nell'avvio del Medioevo, la vite gode ancora del privilegio che l'aveva conferito Catone, ma la sua nuova società che si stava strutturando riserva un significato del tutto nuovo al vino, contribuendo così a dare alla diffusione della vite una diversa dinamica. Il cristianesimo, mentre si propaga in Europa, tesse anche una nuova rete organizzativa sul territorio e infonde alla vite una dimensione mistica, spirituale, liturgica e simbolica. Al centro della liturgia il pane e il vino, corpo e sangue di Cristo, perpetuano nell'Eucaristia il sacrificio del Figlio di Dio per la salvezza degli uomini. Lavorare la vigna, come leggiamo nel Vangelo di Matteo 21:16, significa lavorare nel regno dei cieli, e nel Vangelo di Giovanni 15:1-8, io sono la vite, voi i tralci. Queste parabole troveranno riscontro nella realtà concreta quando dapprima i vescovi, seguiti dai monaci, faranno del lavoro della vigna e della sua diffusione una priorità. Numerose vite di santi mettono in scena questi padri delle vigne, occupati a piantare il grano e la vite. Dietro di loro si muovono intere comunità contadine specializzate nel lavoro vitivinicolo. Il vino è ormai diventato indispensabile per la messa quotidiana, il che richiede una produzione consistente oppure il suo acquisto sul mercato. La messa non si fa senza vino e fino al secolo XIII ogni fedele, e non solo prete come oggi, compiva l'atto della comunione bevendo direttamente dal calice liturgico. Il ruolo del cristianesimo, del quale numerose campagne rimasero orfane almeno fino all'anno 1000, non è stato però l'unica locomotiva in questo processo. Le nuove classi dominanti non hanno mai relegato il prestigio del vino nel dimenticatoio. Il vino è uno strumento di distinzione, come abbiamo visto, ma non solo. Importante fonte di ricchezza, inevitabile regalo d'accoglienza, mezzo di pagamento e strumento di convivialità per eccellenza. Il vino non può mancare alla tavola di chi ambisce a occupare un ruolo importante nella società. Estensione del vitigno europeo. La vigna conosceva da tempo i terreni mediterranei, tanto da ispirare ai greci l'antico nome di Enotria per designare la penisola italiana. Ma già l'antichità aveva portato la vite lontano dal suo ambito tradizionale. Gli esperimenti di coltivazione fatti sui versanti alpini hanno forse facilitato l'impianto della vite delle nuove conquiste romane fatte a nord, nelle gaglie più fredde e piovose. L'estensione extramediterranea della viticoltura prende rilievo nell'epoca medievale, fino a toccare latitudini sorprendenti. La cultura cristiana non esita a impiantare gli strumenti del mestiere dei sacerdoti secondo l'espressione di Massimo Montanari, fino alle contrade del Mare del Nord e del Baltico. La formazione del vitigno europeo, i cui terreni di prestigio si sono evoluti nel corso della storia, è il frutto del lavoro accanito dell'uomo, impegnato in una sfida tecnologica senza precedenti, più che l'effetto di qualche privilegio naturale. La formazione dei vitigni nel Medioevo centrale, XI-XIII secolo, comincerà a dipendere strettamente dalle città. Accanto ai vitigni della élite laiche ed ecclesiastiche, inizierà a prendere forma una viticoltura orchestrata da una borghesia urbana che recupera la sua potenza commerciale e cerca di manifestare i suoi successi economici con una produzione dinamica e un consumo di distinzione. La tipologia e la geografia del vitigno europeo si disegnano attorno al conflitto permanente tra una viticoltura di qualità e una di quantità. L'azione politica, in questo senso, è pregnante e vede i proprietari, motivati da preoccupazioni diverse, agire sul versante legislativo e contrattuale. Uno dei più noti esempi è dato dal Filippo II l'Ardito, duca di Borgogna, che nel 1395 prende misure drastiche contro una viticoltura che mira a piantare e a propagare delle specie di vitigni comuni, con l'unico scopo di avere una gran quantità di vino, ordinando lo strappo di piante del denigrato Gamay, che può dare una resa abbondante a scapito della qualità, contro l'impianto del Pinot, di più difficile coltivazione, ma potenziale genitore di vini di grande qualità. Il Duca di Borgogna getta le basi dell'attuale e rinomato vitino borgognone. Ci sono delle curiosità sulla prima denominazione d'origine. Les vins sentent le terroir, dice un proverbio medievale, ovvero i vini sanno del territorio. Questo è oggi un principio fondamentale dell'enologia e diversi produttori hanno come priorità quello di fare un vino che sia a pieno titolo l'espressione del territorio. Questa tensione non è ancora così preponderante nella cultura del vino medievale, ma possiamo osservare una tendenza già avviata in questa direzione. È importante distinguere la nozione di origine geografica del vino da quella di terreno sul quale cresce una vigna. Il criterio di origine geografica è completamente integrato nell'enologia medievale. Il vino viene differenziato e chiamato con il nome della sua provenienza e numerosi vini sono riconosciuti prestigiosi proprio grazie alla loro origine. La nozione di DOC, denominazione di origine controllata, non ha ancora nessun riconoscimento legale. In Italia arriva solo nel 1716 quando un bando del Granduca Cosimo III de' Medici riconosce al Chianti una determinata zona di produzione. Ma ciò non ha impedito ad alcuni vini di essere riconosciuti ed apprezzati per la loro provenienza. Si è dimostrato che l'espressione geografica vin de Rivière, che stava a indicare il vino della Champagne, vendemmiato sulle rive della Marna, ha fatto nascere alla fine del XIII o all'inizio del XIV secolo una vera e propria denominazione di origine, riconosciuta anche fuori dalla sua zona di produzione. In una traduzione del testo enciclopedico Secretum Secretorum del 1300, gli autori dedicano un intero capitolo alla differenziazione dei vini a seconda dei terreni e della regione in cui crescono le vigne. In un trattato diffusissimo del famoso medico Arnaldo de Villanova, la traduzione in lingua d'Oil utilizza di nuovo il termine di terroir, indicando che la differenziazione dei vini deve farsi tra quelli di una stessa regione o di uno stesso terreno. La nozione di terreno non implicava né veicolava gli stessi valori e non aveva certo lo stesso ruolo che si accorda oggi alla scelta di un vino. Ma l'origine, a pieno titolo, e in qualche occasione, il terreno, hanno avuto modo di trovare un proprio posto nelle valutazioni e nelle scelte dei vini, accanto ad altri criteri di descrizione.